dentro dovrebbe, io uso il condizionale perché non ho visto nessun atto, fare l'amministrazione, ma che sicuramente preoccupa chi da anni lavora nell'agricoltura, pensando poi che i Monteroni sono espressione di una terra che danno moltissimi carciofi per la nostra città, ci sono molte famiglie di agricoltori che si sono costruite case rurali con molti sacrifici e sudore da molti anni e che già l'attuale struttura che esiste lì ai Monteroni per le famiglie lì vicino ritengo che è un po' di disturbo, crea già dei disagi, perché io sono andato lì a fare proprio il sopralluogo presso queste famiglie, Viga, Gian Greco, tutto quanto così, su quel territorio, e mi dicono chi sta lì che la mattina alle 4:30-5 entrano camion di qua e di là, poi arriva un polverone che finisce mai. Già esistono dei disagi per chi vive su quel territorio. Allora propongo al sindaco, chiedendo prima notizie su quanto si è detto pure su un mensile recente, su questa discarica di compostaggio, e di fare un consiglio comunale aperto se si dovesse fare questo tipo di intervento. Concludo.
Sì.
Breve. Credo che a lei Presidente e agli altri due commissari alla vigilanza del terzo urbana ho inviato a lei Presidente
sì, sì.
E agli altri due commissari ho sollecitato la convocazione della commissione alla vigilanza NU.
Sì, sì,
vorrei
sì.
Avere notizie quando, anche se passa agosto, primi di settembre, sì. Ci riuniamo, perché già in un'interrogazione in aula, poi un'interrogazione scritta, adesso anche lo scritto, cioè sono passati 2 anni. Qualcuno dovrà convocare questa commissione. Non si è capito in questa situazione istituzionale qual è l'organo, ma se già esisteva 5 anni prima e 10 anni prima, fatemi capire chi deve convocare la commissione vigilanza all'altezza urbana.
Sindaco, prego, ha chiesto la parola.
Sì, grazie. Per quanto riguarda il link o il sito dell'ala servizi, io girerò queste sue valutazioni a chi dirige e chi amministra la servizi, poteva anche direttamente girargli da lei queste considerazioni sulle quali io non mi esprimo perché non ho valutato direttamente, però insomma quello che è importante per noi sono i risultati, sono il fatto che stiamo per aprire la servizi, sta per aprire un'altra farmacia e quindi comunque i dirigenti della servizi che sono impegnati in queste attività così importanti valuteranno anche le sue considerazioni. Per quanto riguarda l'altro aspetto, il progetto di impianto nella zona Monteroni che sorgerebbe dove c'è già una struttura, diciamo, che tratta una parte di rifiuti, soprattutto quelli inerti e quelli delle piante, il progetto fa ricorso ad una procedura simile a quella dei porti, tanto per capirci, cioè il privato presenta il progetto che va in conferenza dei servizi. Per quanto riguarda i porti è il comune che ha la regia della conferenza dei servizi, per quanto riguarda questo tipo di impianti è la provincia che ha la regia della conferenza dei servizi. La conferenza dei servizi, come voi sapete, è il momento nel quale ognuno esprime i pareri di propria competenza e quindi il Comune dovrà esprimere un parere di sua competenza. Il Comune in questa fase non ha espresso pareri di sua competenza, sta approfondendo, tra l'altro è stato organizzato anche un viaggio in un impianto analogo, non identico ma analogo, e quindi chi voleva poteva partecipare, non perché quello fosse il momento decisivo, ma che quello era uno dei momenti nei quali si poteva così capire di che cosa si stava parlando. Quindi continuerà questa fase di approfondimento nostra del Comune, che significa sia degli organi dell'esecutivo e quindi della Giunta, sia del Consiglio Comunale, perché comunque poi alla fine sarà una valutazione complessiva. Come sempre si fa in questi casi, bisogna mettere insieme gli interessi di un territorio ristretto, che è quello che sta intorno all'impianto, con gli interessi di un territorio ampio, che è quello del Comune e quello del comprensorio. Inserire tutte queste valutazioni nell'ambito di quello che oggi è la tematica dei rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti, che è una tematica che segue indicazioni nazionali per certi versi, un piano regionale per altri versi e un piano provinciale per altri versi ancora. Quindi è una questione molto complessa nella quale, ripeto, vanno tenute d'occhio tutte quante le problematiche, cominciando da quelle del territorio dove insiste l'impianto e passando per quello che è il futuro dello smaltimento dei rifiuti, perché le non decisioni sono la cosa peggiore in questo caso. Bisogna decidere, certamente dopo aver riflettuto con molta attenzione, dopo aver valutato tutte le opzioni, ma quello di aspettare che poi accadano situazioni come quelle di Napoli certamente non è la soluzione. Io quindi ritengo che il Comune debba, come farà, sia, quando parlo del Comune parlo sia della Giunta sia del Consiglio Comunale, acquisire tutte le conoscenze, tutte le opportuni criteri di valutazione del progetto e a quel punto decidere in base agli interessi della collettività nel suo complesso. Questo significa che non c'è una decisione ad oggi, ci sono una serie di valutazioni, sicuramente sentiremo anche dei tecnici esterni, nel senso esterni a questo territorio, esterni ai tecnici che magari trattano di rifiuti per professione in Italia e quindi magari ci diranno cose sicuramente più importanti di quelle che possiamo capire da soli e alla fine decideremo. Nessuno sarà tenuto all'oscuro di decisioni, questo è certo, che però saranno prese dagli organi istituzionali. I consigli comunali aperti servono relativamente, nel senso che servono le assemblee dove si sentono i cittadini e poi i consigli comunali servono a decidere, perché altrimenti non si capisce poi chi è che decide. Quindi le assemblee ci saranno, io personalmente ho già incontrato almeno 2 mesi e mezzo fa un gruppo di cittadini, anzi mi sono recato sul posto insieme a un consigliere per vedere in alcune abitazioni, anche poi nell'impianto, ma così per cominciare ad avere un'idea di com'è la situazione, e quindi sicuramente questa decisione seguirà le vie democratiche e le vie soprattutto di conoscenza approfondita di una tematica molto delicata, sulla quale io inviterei tutti quanti noi a non essere né troppo facili ma nemmeno troppo demagogici, cioè va tenuta la barra dritta, ripeto, che è quella degli interessi della collettività nel suo complesso. Forse sarà difficile, non sarà facile anzi arrivare ad una decisione di questo tipo, ma lo dobbiamo fare, ce lo dobbiamo imporre.
Grazie Sindaco. Per quanto riguarda invece il discorso della Commissione, consigliere Ardita, chiedo la parola alla dottoressa Avvocato, che ci illustra, non trattandosi di una commissione consiliare, quindi pure se lei l'ha inviata a me come Presidente del Consiglio, ci stanno i commissari, ci sta il responsabile del procedimento, comunque la dottoressa Avvocato ci può illustrare bene questa, almeno sommariamente.
Non funziona, la commissione che si riferisce, penso, ai consiglieri Ardita e la commissione di controllo, di vigilanza del contratto con l'AMA, che è composta da alcuni consiglieri, esattamente il numero non me lo ricordo, che però sono stati individuati già a suo tempo dal Consiglio, e dal responsabile del procedimento, che aveva l'incarico di seguire tutta la procedura, che prima era il geometra Rinaldi e adesso è il direttore Santo Fabiano. Quindi lei convochi, cioè parli col direttore che procederà a una convocazione.
Chiarito, consigliere Armita, sì. Prego.
Senza far polemica, questa cosa fatto, questa richiesta l'ho fatta in aula un mese e mezzo fa, e qualcuno in aula disse devi presentare la domanda al Presidente del Consiglio Comunale. Non mi è stato detto quello che lei ha fatto presente oggi, dottoressa Boccato, di fare richiesta al capo area o al direttore CEA. Vabbè, però comunque è stata chiara e si seguirà questo iter. Invece, per quanto ha fatto presente la risposta che ha dato il Sindaco, ritengo da parte mia che quando si fanno interventi così importanti che riguardano la città e tutta la collettività, come è stato con i parcheggi a pagamento o con la rotatoria, non bisogna prima imporre degli interventi e poi parlare con i cittadini. Io seguirei un altro percorso democratico, sarebbe quello, prima di illustrare, se non è con un consiglio comunale aperto, con delle assemblee, le Monteruni, il progetto ai cittadini del territorio, per cercare di spiegare bene a loro come questo progetto si può evolvere, quali sono le caratteristiche, di rassicurarli. Questo è il confronto importante che deve fare la parte politica con i cittadini, perché ogni volta che i cittadini si trovano delle cose che sono imposte e non ne sanno nulla, sicuramente aumentano le loro preoccupazioni e le loro ragioni.
Consigliere Asciutto. Buonasera a tutti i presenti e i concittadini che ci ascoltano da casa. La mia interrogazione riguarda i parcheggi di Marina San Nicola. Mi è praticamente stato segnalato da alcuni concittadini che stanno, non si sa con quale delibera, ma si stanno realizzando nuovi parcheggi. In assenza ovviamente di un piano dei parcheggi, con quale criterio e come il Consorzio sta provvedendo a istituire questi parcheggi in alcune aree interne del Consorzio, che si trovano praticamente a ridosso dei marciapiedi, addirittura anche su dell'erba, quindi dove transitano tutti. Il problema è questo, che comunque non è stato deliberato un piano dei parcheggi per il comune, per il Consorzio Marina San Nicola, però sono andata a prendermi la delibera numero 34 di giunta e leggendo questa delibera mi accorgo che leggo esattamente il secondo capoverso. Allora, preso atto che con precedente deliberazione la giunta comunale sin dalla data del 14 novembre 2001 ha autorizzato, mediante la stipula di apposita convenzione, l'installazione di parcheggi a pagamento sulle aree suddette. Rilevato che la richiesta attivazione insiste su strade che risultano essere di proprietà private, benché adibite ad uso pubblico. Ritenuto opportuno consentire la prosecuzione del servizio di parcheggio a pagamento nella strada del Consorzio, autorizzando l'esercizio nel rispetto delle norme di legge e delle modalità di attuazione. Allora, leggendo questi tre capoversi, allora mi devono spiegare a quale norma di legge si riferisce, perché la normativa è molto chiara. Oggi tutto fa riferimento al codice degli appalti, quindi essendo, come dice qua, ad uso pubblico, non capisco con quale autorizzazione o con quale normativa di legge l'amministrazione comunale abbia appaltato a una società senza alcun bando il servizio in questione, fa parte dei servizi e fornitura. In passato devo dire che la delibera di giunta prevedeva che le percentuali di quote che la società appaltatrice doveva lasciare al comune ed erano il 33% al comune, il 33% delle multe, la multa veniva divisa in 33% al comune, 33% al consorzio e 33% al gestore. Quindi oggi il contratto in tal senso, vabbè, diciamo che è sorpassato, però con questa delibera di giunta vogliono ancora attribuire alla società Giri, no, SRL, la gestione di questo servizio. Ma c'è un problema, e allora chiedo che mi vengano date delle risposte di chiarimento. Allora, per le introiti sulla delibera non ci sta scritto che la società può percepire il 33%, come era stato nella vecchia delibera, non viene accennato assolutamente. Terzo punto, il parcometro, quando la gente mette i soldi dentro e si dice poi il tagliandino, no? Mi chiedo con quale autorizzazione la società percepisce quei fondi che vanno a finire direttamente nella cassa della società che in assenza di bando gestisce un parcheggio a pagamento, un servizio di fornitura alla nostra collettività. Secondariamente viene menzionato che, visto che qui non vengono menzionati né l'uno né l'altro, come fanno a riscuotere il comune e la società?
abbiamo capito il problema, non so se sono riuscita a spiegarmi bene. Cioè in questa delibera lui non può, la società non potrebbe riscuotere assolutamente nulla, però lo fa. Infatti sono stati deliberati, gli sono stati pagati soltanto, io parlo dell'ultima delibera, il 3/3/2009 sono stati pagati 8.834 euro a questa società in assenza di nessun atto valido. Allora, il piano dei parcheggi non esiste, un contratto valido così come lo percepisce il codice degli appalti non esiste, è della legge 163 sul codice degli appalti pubblici, chiedo che qualsiasi mandato a questa società venga bloccato affinché non venga rispettato in maniera corretta la normativa che stabilisce i servizi e fornitura in tal senso. Io voglio ricordarvi che mi sono scaricata da internet una serie di bandi per dare questo servizio e altri comuni avevano comunque applicato o il criterio della migliore offerta economica più vantaggiosa in base all'articolo 83 del decreto legislativo 163 del 2006 o hanno applicato la fornitura in economia in base all'articolo 125 della stessa legge, il codice dei contratti pubblici. Mi dovete spiegare come mai a questa Siri SRL non è stato fatto né l'uno e nell'altra e con quale criterio il consorzio continua ancora a inventarsi parcheggi lì dove l'amministrazione comunale non ha autorizzato. E questa è la mia prima interrogazione, poi ne ho un'altra, grazie.
Risponde il sindaco.
Ma io non ho fatto un po' di sforzo a seguirla, perché lei per esempio parla che il comune abbia appaltato alla ditta i parcheggi. Il comune non ha appaltato nulla, quindi probabilmente non è riuscito, non, quelle delibere per lei non sono state sufficientemente chiare. Allora, io preciso alcuni punti, poi la invito a fare una interrogazione scritta, perché mi sembra che chieda diverse cose anche abbastanza complesse da intendere. Il comune non ha appaltato nulla a nessuno, tra l'altro lei sta dicendo che il comune ha pagato 8.000 euro a qualcuno?
Il microfono, consigliere.
Sì. Sente? Sì, scusa. Sì, c'è stato un mandato in data 3/3/2009, liquidazione spesa con partecipazione proveniente verbali parcheggi, ecco, di 8.834 euro e 40 centesimi. Quindi lui ha, cioè la società ha percepito in base dei parcheggi l'introiti, cioè ha percepito dei soldi, ecco. Però questa delibera, visto che vi parla dell'esercizio del rispetto alle norme di legge, che non fa riferimento a nessuna normativa, mi chiedo come si fa alla società Siri, alla società Giri, scusi, SRL, a dare in affidamento questo servizio in assenza di nessun bando. Cioè voglio dire, la normativa prevede che per qualsiasi servizio di fornitura di pubblico interesse va comunque eseguita una procedura in base al decreto legislativo 163 codice dei contratti pubblici, come in questo caso ne è stato fatto. Sì, prego.
Sì, però consigliere Asciutto, la invito a fare anche la seconda, così sì, dobbiamo passare ai punti.
No, perché io volevo essere chiaro, non è difficile l'interrogazione.
Vabbè, allora,
chiediamo, è stato fatto
poi
un bando? No, se non è stato fatto blocchiamo il pagamento, perché uno è già stato eseguito.
Allora,
quindi non è
irregolare. Poi fa velocemente la seconda. Se
allora, la seconda riguarda sempre il comune di Marina di San, il consorzio Marina di San Nicola, e in questo caso riguarda sempre la realizzazione della nuova sede consortile. Anche qui, come in passato, io ho da fare puntualizzazioni. Nel momento in cui la delibera numero 15 del 5/3/2009 è stata portata in consiglio, io ovviamente non l'ho votata, ovviamente dicendo che motivando il motivo che non essendo un'opera pubblica non può essere data in affidamento la progettazione a un architetto senza regolare procedura di bando. E invece ci siamo ritrovati in Consiglio Comunale a dover votare, no, la progettazione a un architetto. Allora, se la procedura fosse stata corretta, l'avrebbe fatto sicuramente, avrebbe seguito il suo lavoro l'ufficio tecnico. Invece no, ce l'ha rimbalzata a noi questo onere. E io vi voglio soltanto informarvi che qualsiasi opera di urbanizzazione secondaria, anche se gestita da un consorzio privato, va eseguita sempre comunque un bando di gara. Infatti, vi leggo esattamente cosa dice una sentenza: l'affidamento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche previste da convenzioni urbanistiche deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 163/2006. L'autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha fornito, con la determinazione numero 4/2008, una serie di interpretazioni sulle procedure per la realizzazione di opere pubbliche nell'ambito di accordi convenzionali stipulati a privati con l'amministrazione locale. Questi accordi trovano, allora, la convenzione urbanistica determinano precisi obblighi per i soggetti attuatori, in questo caso il consorzio, stabilendo l'impegno a realizzare opere destinate ad essere trasferiti di proprietà a finalità pubbliche, e dice inoltre soprattutto che l'affidamento e l'appalto relativo alla realizzazione delle opere pubbliche sono a scompito degli oneri di urbanizzazione, sono obbligatorie le procedure di evidenza pubblica e possono essere gestite a privati solo con bando pubblico. Allora, sempre facendo riferimento al codice degli appalti, io la lascio questa così ve la potete ben leggere, ecco, e voglio dire che non possiamo noi affidare a un qualsiasi architetto solo perché il consorzio ci chiede di autorizzare la progettazione e il rilascio della concessione edilizia. Quindi chiedo anche in questo caso che venga rivisitata la delibera, che vengano fermati e bloccati i pagamenti, ecco, al consorzio in questione, in quanto la procedura non è avvenuta secondo le procedure corrette degli appalti pubblici, anche se gestiti da privati. Grazie.
Grazie consigliere, parola al sindaco.
Tornando al discorso dei parcheggi, ripeto, fermo restando che magari con una risposta, con un'interrogazione scritta potrà avere esauriente risposta, il Comune ha soltanto consentito che il consorzio sulle strade di sua proprietà e gestite con le finanze del consorzio, perché quelle strade sono state costruite dal consorzio e anche la manutenzione attuale avviene a spese loro, il Comune ha dato in nulla osta che nascessero dei parcheggi. Poi di fatto non è stato il Comune che ha fatto nessun bando di gara, né affidamenti né altro. Quel pagamento che lei ha visto è la compartecipazione alle multe. Le multe vengono fatte dalla società, dal personale di quella società, e una parte delle multe viene che noi introitiamo tutta la multa, tutto l'importo della multa, e poi una percentuale viene ridato indietro. Quindi diciamo non ci sono pagamenti per il servizio dei parcheggi, anzi il Comune guadagna la quasi totalità della multa. Comunque su questi aspetti può poter avere risposte più esaurienti per iscritto. Per quanto riguarda la seconda valutazione, la nostra interpretazione è che quelle norme valgano per i consorzi nati dopo, diciamo, quelli, è un consorzio nato addirittura nel 67, quindi siamo a 42 anni fa, e comunque ripeto, anche su questi aspetti potrà avere risposta scritta.
Grazie. Consigliera Stolfi. Ma tanto
sì,
lei ha chiesto di fare l'iscritto.
Grazie, buonasera. Volevo fare due interrogazioni. Dunque, una riguarda Via Claudia, i giardini di Via Claudia. Lì è stata data una concessione al suolo pubblico per occupazione del suolo pubblico al bar che sta lì in Via Claudia. Ma io sono stato favorevole a questa soluzione, ma per abbellire e per togliere il degrado a parte della città, insomma, per far risparmiare il Comune una serie di valutazioni. Ma certamente una soluzione di quel genere, dove sono stati messi dei gazebo da 4 denari con 4 tavolini e lasciato tutto così come era, non è quello lo spirito con cui diciamo è stata trovata quella soluzione, è stato discusso nel Consiglio Comunale. Quindi io vorrei sapere in che modo si danno queste concessioni, perché se le soluzioni anche per gli altri punti deve essere in quella maniera, è meglio che ritorniamo indietro, perché non è possibile una cosa del genere. Questa è la prima. La seconda è per riguarda Piazza Matteotti. Piazza Matteotti si è arrivati a un punto che le macchine posteggiano da tutte le parti. È una soluzione veramente che non è più controllabile. cioè ormai intorno alla rotonda costantemente ci sono macchine parcheggiate, la gente non riesce lì, o troviamo una soluzione di restringere la rotonda e allargare la strada venendo verso via Claudia, oppure non mi pare che sia più una situazione sostenibile. Grazie.
Grazie a lei, Sindaco.
Sì, per quanto riguarda la via Claudia, quella non è assolutamente un'occupazione del tipo che noi abbiamo deliberato, è un'occupazione che vale solo l'estate, come ce ne sono tante in giro per la Dispoli che finiscono col 30 agosto o col 15 settembre, insomma, cioè non è la tipologia dell'occupazione che va avanti per anni in cambio della sistemazione, diciamo, non rientra nei parametri di quel deliberato, che è tutt'altro, tra l'altro non c'era nemmeno via Claudia, e tra l'altro ricordo che via Claudia anche con via Roma è soggetta al progetto di rifacimento totale dell'interno con la pista ciclopedonale, quindi quella cosa che lei ha visto, che tu hai visto, è assolutamente temporanea e vale soltanto per la stagione estiva, quindi non proseguirà. Per quanto riguarda l'aspetto della viabilità, lascio la parola se il Presidente lo consente.
Prego, Assessore.
Sì, per rispondere a questa interrogazione, proprio questa mattina abbiamo fatto una ricognizione con il capitano Virgili per quanto riguarda la viabilità, che comunque nei mesi estivi vede la Dispoli impegnata di più veicoli. Proprio in questi giorni avete potuto constatare che stiamo rifacendo la segnaletica sia orizzontale che verticale su via Claudia, a giorni e a breve interverremo sulla segnaletica sia orizzontale che verticale della rotatoria di piazza Matteotti, e studiando insieme al capitano una migliore dislocazione e ordine delle vetture in sosta, che talvolta abbiamo verificato vengono fatte in modo selvaggio, quindi applicheremo sanzioni per chi lo farà, però daremo anche la possibilità di parcheggiare ordinati e in tutta sicurezza.
Scusate, ma non mi sento soddisfatto a nessuna di due risposte. Sta di fatto che ci sono due situazioni peggiorative negli ultimi tempi in quella zona, e spero che prima o poi si risolva questo problema. Abbastanza presto si risolva questo problema. Che sia temporanea anche la soluzione di via Claudia mi dice poco. Fatto sta che quella non è una soluzione che possa dare abbellire la città.
Consigliere Battilocchi.
Molto velocemente, ma su questo aspetto dei parcheggi in zona, lì c'è una situazione caotica dei parcheggi, perché hanno preso l'abitudine da poco di parcheggiare anche intorno alla rotonda la parte interna, creando problemi di visibilità e quindi di sicurezza per chi traffica e chi circola in quella cosa. Altro è lo stesso angolo di via Garibaldi con via Benedetto Croce all'angolo con la chiesa, dove la gente ormai è abituata a parcheggiare proprio sull'angolo stesso, e siccome via Garibaldi è in stato a doppio senso, si rischia lo scontro frontale quando si esce o si entra. Quindi sono problemi sui quali personalmente ho già interessato anche il capitano Virgili aumentare la frequenza dei controlli, ma soprattutto delle sanzioni, perché i controlli fatti così non servono a niente. Qui serve il problema delle sanzioni, senza fischiare e senza basta fare le multe, e credo che per togliere un po' di repressione in questo senso non sarebbe sbagliata. Grazie.
Consigliere Lecceschi.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, io volevo non rispondere a Ardita, perché non è che devo rispondere a Ardita, volevo portare a conoscenza che come delegata all'agricoltura lunedì scorso, visto parecchie telefonate che ho ricevuto, un'assemblea per mettere al corrente i cittadini dei Monteroni di quello che grosso modo era quello che veniva fatta in quella zona. Ho chiesto ai proponenti dell'opera di illustrare questo centro di compostaggio, come veniva fatto e come non veniva fatto. Ho detto le mie perplessità su certe cose e utilità su altre. ma comunque i cittadini della campagna sono al corrente benissimo di quello che sta avvenendo. Difatti qui a breve ci sarà un altro incontro per riparlare ancora di questa cosa. Grazie.
Sindaco.
Voglio tornare rapidissimamente al problema parcheggi. Voglio assicurare che le multe si stanno facendo, c'è un problema addirittura di inserimento delle multe che vengono fatte poi nei ruoli, nel senso talmente tante. Il problema è che bisogna fare multe di fronte a violazioni molto palesi. Il problema del parcheggio sta diventando esplosivo proprio perché, e di questo dovremmo essere tutti coscienti, sono stati costruiti pezzi di città intere senza un metro quadro di parcheggio. Penso alla zona della via del mare, via Kennedy, via del Lavatore, dove prima, finché non si era, quella zona non era abitata totalmente, alla fine veniva sopportata la situazione. Oggi è esplosiva e a meno che di demolire qualche edificio non c'è proprio possibilità facile di parcheggi. La stessa cosa la Cerevetus, che era disabitata fino a un po' di anni fa, in alcuni suoi punti ha una concentrazione abitativa spaventosa, cioè palazzi di 5-6 piani, 8 piani senza un metro quadro di parcheggio. Cioè è un problema serio che non si risolve solo con le multe, anche se le multe soprattutto di fronte al rischio come una rotonda insomma vanno fatte. Vi assicuro che i vigili ne stanno facendo, ripeto, tantissime. Dovremo valutare come affrontare questa cosa con un piano di parcheggi, se quest'anno troviamo anche risorse per dare un incarico, che di solito è un incarico anche ad alto livello, diciamo, se vogliamo avere una strategia importante. E lo dico soltanto, apro una brevissima parentesi e poi la richiudo, dovremmo anche avere il coraggio di ragionare su cose che sembrano forse fantascienza, però la Regione Lazio ha approvato qualche giorno fa una legge che dà il 50 e in alcuni casi il 60% di premio di cubatura a chi accetta di demolire vecchi edifici e andarli a costruire da un'altra parte, perché ci sono pezzi gradisfoli dove o uno butta giù una palazzina per fare uno spazio per l'utilità pubblica oppure non c'è proprio soluzione. La Regione Lazio ha fatto una legge che dice che se si accetta di demolire una vecchia casa e vecchio palazzo c'è un aumento del 50 e in alcuni casi del 60% di cubatura. Chiudo la parentesi perché può sembrare fantascienza, ma io penso che da qui a qualche anno qualche palazzo di Ladispoli potrà cominciare a essere talmente vecchio che conviene levarsi da in mezzo al caos e portarselo fuori.
Consigliere Ruscito.
Grazie Presidente, l'interrogazione era per l'assessore all'urbanistica, non essendo presente facciamo al Sindaco. Si tratta della zona Cereto, di quella delibera dell'aumento del 20% di cubatura, di cui parlammo qualche mese fa e fu pubblicata questa cosa, e numerosi sono i cittadini del Cereto che vanno negli uffici e si sentono dire che chiaramente ancora oggi non si sa come applicare quella normativa, quindi quell'aumento di cubatura. Noi in Commissione si era detto di salvaguardare in qualche maniera le decisioni degli uffici, preparando una delibera o comunque un'interpretazione di quella che poteva essere l'applicazione di questa norma. Però a tutt'oggi ancora non è stato possibile, capisco che chiaramente l'ufficio è fortemente sottodimensionato, soprattutto adesso che non c'è l'architetto Pastellini che aveva iniziato a vedere questa cosa. Però io ritengo che bisognerebbe dare continuità all'ufficio, quindi alla presenza delle persone, prendendo, non so, anche su incarichi esterni qualcuno che possa aiutare l'ufficio ad interpretare questa normativa, che andrebbe a garantire la possibilità di applicarla all'interno di un comprensorio grande, che in questo momento chiaramente tutti sappiamo che è preso da mille problemi, qual è la chiusura del consorzio, il termine dei lavori e quant'altro. Quindi sarebbe il caso in qualche maniera arrivare prima possibile, magari subito dopo le ferie, a una risoluzione. In Commissione all'unanimità decidemmo insieme al Presidente di aiutare appunto l'ufficio per quanto possibile nel portare in Consiglio Comunale una dichiarazione di intenti o un qualcosa che salvaguardasse chi interpretava questa norma, però materialmente non è stato ancora fatto, quindi bisognerebbe sollecitare la cosa affinché quella che era una buona notizia non rimanga una notizia, insomma, e non più una buona notizia.
Grazie consigliere Ruscito. Sindaco.
Sì, il fatto a cui faceva riferimento prima il consigliere Ruscito sicuramente ha inciso, purtroppo avevamo soltanto un architetto che responsabile del settore dell'urbanistica e dell'edilizia e ha avuto questo infortunio che per fortuna insomma sta andando sempre meglio e quindi penso che tra, non dico breve, ma insomma non molto tempo potrà rientrare. Comunque io ho chiesto, perché il tipo di infortunio a cui è stato sottoposto l'architetto non è tale da impedire di lavorare, però almeno anche nell'abitazione. Ho chiesto, parlandoci abbastanza recentemente, di così cominciare a fare questa circolare, perché potrebbe passare una circolare interna all'ufficio che chiaramente vistata anche dal dirigente Mencarelli potrebbe avere applicazione. Comunque l'impegno nostro dell'amministrazione è che prima del 15 agosto questa circolare possa essere emanata e quindi dare indicazioni rispetto a cosa fare al Cereto del 20%.
Grazie sindaco, consigliere Lucifero. Consigliere Boccia, e poi chiudiamo con l'interrogazione, passiamo ai
chiedi. Grazie Presidente, cercherò di essere il più veloce possibile. Sindaco, lei conosce molto bene la zona, il tratto di strada che è tra via Trieste e via Lazio. Noi d'inverno lì abbiamo 5 contenitori di raccolta della spazzatura e diciamo che nei mesi invernali sono a malapena sufficienti. Ogni anno ripetiamo lo stesso ritornello. Per l'estate, per luglio e agosto, sono insufficienti. Vanno posti altri, come minimo, altri 3 cassonetti, perché lei vede, il sabato sera a domenica sera sono stracolmi e il marciapiede e davanti a sti raccoglitori tutti i sacchi, i sacchetti, le monnezze da tutti i pizzi. Detto questo, andrebbero anche lavati, perché è vero che lì si raccoglie l'immondizia di tutto il quartiere, però non vengono neanche disinfettati. Una volta che si portano via i secchioni, toccherebbe quantomeno una volta a settimana per luglio e agosto, adesso diciamo solo agosto, visto che luglio è finito, per levare quel cattivo odore, quella puzza che chi passa da lì sente. Questo è il primo. Poi, per stare sempre in materia, lei non più di un paio di mesi fa esordì in questa assise dicendo che a breve avremmo avuto con un altro quartiere la differenziata, sarebbe partito un altro lotto di differenziata. Visto che stiamo quasi alla prossima scadenza per un futuro rinnovo che dobbiamo andare all'AMA, non abbiamo saputo più niente. Chiedemmo una commissione quantomeno esplorativa per poter intenderci a capire quello che poi potrebbe avvenire. A tutt'oggi siamo senza risposta. Grazie.
Grazie a lei. Sindaco.
Lei ha assolutamente ragione sulla situazione di via Trieste e via Lazio, che viene costantemente fatta presente all'AMA, ma non più di 3 giorni fa il responsabile operativo aveva preso impegno di farli lavare un giorno sì un giorno no e farli disinfettare un giorno sì un giorno no, e io avevo anche suggerito di munirsi di cassonetti di riserva in modo tale che ogni tanto venissero portati via quelli, lavati magari in una sede dove si possono lavare, no, aumentarli ma anche cambiarli, come si fa con la biancheria, cioè si porta via una cosa, si lava e poi si riporta lì. Purtroppo questo non viene fatto, c'è un altro punto di frizione e di tensione che è quello via Kennedy, via del lavatore, e sono 2 o 3 punti molto, molto preoccupanti sul quale è giusto tenere l'attenzione, e stavo dicendo all'assessore adesso di intensificare anche le proteste verso l'AMA, perché a questo punto contestando e minacciando di non pagare questo servizio che non viene fatto. E, detto questo, per quanto riguarda la differenziata, a me sembra di aver detto anche in Consiglio Comunale alcune cose che riguardavano un rallentamento del programma dovuto al fatto che il progetto presentato dall'AMA su tutta la Dispoli, tranne quello che già viene fatto, era sostenuto in gran parte dalla provincia per il primo anno. Mentre per il secondo anno, quando la provincia diciamo, ci lascia soli a camminare, prevedeva un esborso maggiore rispetto all'attuale di quasi 1 milione di euro. Allora, a quel punto abbiamo frenato, perché chiaramente una cosa è abbracciare l'idea della differenziata che assolutamente condividiamo, una cosa rischiare di dover chiedere da qui a un anno 1 milione in più ai cittadini di Ladispoli. Allora i conti si stanno rifacendo anche con l'assistenza della provincia. Però lei ha ragione nel rivendicare un'informazione quantomeno rispetto a quello che al rallentamento di questo programma, che ripeto mantiene la sua validità, però ha avuto un rallentamento. Allora, prima delle ferie estive faremo una riunione informativa, la commissione urbanistica inviterò il Presidente a convocarla e informeremo dello stato della programmazione che ha visto un incontro a Roma presso l'assessorato anche due giorni fa.
Grazie sindaco, consigliere Pocci.
No, soltanto sindaco, consigliere Nardino, se lei si toglie dalla visuale, che non è trasparente, volevo riferire al sindaco che se noi adesso andiamo a declamare verso l'AMA e passa tutto il mese d'agosto e la problematica per il mese di agosto rimane. A noi interessa che subito vengano aumentati i cassoni per la raccolta e da subito, una volta a settimana, quantomeno se vengono lavati. Perché se noi aspettiamo che l'AMA ci risponderà nel mese di ottobre. Sì, sì, non ha capito, però andiamo a finire a ottobre, quando poi si tratta di discutere in quest'Aula di proroga.
Grazie consigliere, sindaco, al microfono. Allora consigliere, siamo al punto 3 all'ordine del giorno, monumento Castellaccio di Monteroni, dichiarazioni di pubblico interesse in relazione al sindaco.
Grazie Presidente. Il punto che stiamo per affrontare è un punto di importanza, direi storica per la nostra città, anche se l'aggettivo può sembrare esagerato, ma ci sono tantissimi comuni italiani, la maggioranza schiacciante, che hanno ricevuto dalla loro storia monumenti, palazzi e tanti beni pubblici. Noi dalla nostra storia fino ad oggi abbiamo ricevuto pochissimo. Per motivi che adesso qui sarebbe lungo anche andare a spiegare, diciamo che la nostra storia recente è fatta da 120 anni, poco più, dalla fondazione ad oggi, quando è nata la Dispoli è nata in un comprensione, chiamiamola anche in un territorio, mi sta per venire la parola landa, tra due fiumi, in un territorio dove non c'era nulla. E quindi diciamo patrimonio storico la Dispoli non ne ha avuto finora, se si intende patrimonio storico pubblico, di proprietà pubblica. Il primo bene che è passato alla Dispoli è stato la Torre Flavia, però nel momento in cui e negli anni in cui diciamo sicuramente ha una grandissima valenza e un grandissimo significato, ma sicuramente è più un bene simbolo che un bene poi strumentale che possa servire alla città. E con questo atto noi andiamo a dichiarare il Castellaccio bene di pubblica utilità, prendendo anche atto che la Regione Lazio, finalmente l'assessorato all'agricoltura, che era attraverso l'Arsial la proprietaria del bene, l'assessorato regionale, quindi la Regione Lazio, ha deliberato il passaggio al Comune di Ladispoli del Castellaccio di Monteroni. Io voglio qui ringraziare intanto tutti coloro che, possiamo dire, negli ultimi 20 anni, forse anche di più, hanno fatto battaglie perché questo bene pubblico diventasse realmente di proprietà di tutta la collettività. Quindi ringraziare tutti coloro che, cittadini, associazioni, volontariato, amministratori, nei 20 anni trascorsi hanno lavorato per questo obiettivo. Voglio anche ringraziare l'Arsial che nell'ultima fase parlo dell'ultimo anno e mezzo, che ha collaborato in maniera positiva con l'amministrazione comunale e con la regione. Sicuramente dell'Arsial abbiamo un cattivo ricordo invece per quanto riguarda la ristrutturazione passata, quando molti soldi furono utilizzati ma con risultati pessimi e anche con alcuni danneggiamenti della struttura, ma questa per fortuna è storia più trascorsa. La storia recente di quest'ultimo anno invece vede una collaborazione positiva dell'Arsial e devo dire anche una collaborazione positiva laddove si è deciso di dare alla collettività senza alcun esborso in denaro del Castellaccio di Monteroni. Perché dico questo? Perché questo non era scontato, nel senso che i beni dell'Arsial, laddove commerciabili, possono anche essere venduti dall'Arsial oppure dati ai comuni con un abbattimento del 50%, però comunque sempre partendo da un valore. In questo caso l'Arsial e la Regione Lazio hanno ritenuto che il particolare valore di questo monumento meritasse la possibilità di essere ceduto gratuitamente al nostro comune. Quindi devo dire che questa vicenda, che è durata tantissimo, troppo secondo noi, che ha avuto fasi molto pagine nere come la ristrutturazione del 2000 fatta con grandi costi e con pessimi risultati, si sta per concludere in maniera positiva perché finalmente possiamo deliberare, qui vado alla delibera dichiarare il castellaccio di Monteroni di cui al catasto terreno comune di Cervete di Foglio 74 particelle 542-299 immobile di interesse pubblico, di confermare la disponibilità dell'amministrazione ad acquisire gli immobili di che trattasi da destinare a sede del polo scientifico, archeologico, agricolo e di alta formazione dell'agro romano, incaricare i responsabili dell'area finanziaria e servizio patrimonio a porre in essere successivi adempimenti. E quindi io ho saltato le premesse perché qui abbiamo riportato le ultime premesse, mentre invece la storia di questa battaglia è una storia molto molto più lunga. Dico anche, e lo vedremo anche negli atti successivi, che questo risultato è frutto anche di un accordo a tre tra Regione Lazio, Assessorato dell'Agricoltura, Comune di Ladispoli e Fondazione dei Diritti Genetici. Questa fondazione, che è una fondazione onlus, ha chiesto alla Regione e all'Arsia di poter in prospettiva poter utilizzare la struttura una volta ristrutturata e il Comune, con un atto di intenti, ha accettato questa indicazione, nel senso che l'obiettivo finale è avere, primo, la proprietà pubblica del bene, secondo, la ristrutturazione del castellaccio, che allo stato attuale richiederà, da un progetto fatto, da una stima fatta, almeno 2 milioni di euro perché sia utilizzabile, dai 2 ai 3, 2-3 milioni di euro, terza cosa, il fatto che noi, il Comune, quindi la collettività, a questo punto a costo zero, quindi senza pagare l'immobile, senza pagare nemmeno la ristrutturazione, possa disporre nell'ambito del castellaccio di un ampio spazio equivalente a tutto il piano terra. La restante parte comunque sarebbe sempre di proprietà pubblica, ma utilizzata da questa fondazione per i suoi fini scientifici. Resta invece totalmente subito di proprietà pubblica la parte della stalla, quella che con corpo è stato aggiunto successivamente rispetto alla struttura molto più antica del castellaccio, e quindi sulla parte della stalla, che è ampia ugualmente e che diventa proprietà subito pubblica e che non farà parte di altri accordi, si aprirà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, il discorso su che utilizzo fare, con quali mezzi ristrutturarla e che obiettivo può avere per tutta l'area e per tutta la nostra collettività. Voglio ricordare, in questa fase mi sembra di aver detto tutto, ripeto, io voglio ribadire il ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato a questo obiettivo e aggiungo un ringraziamento particolare alla dottoressa Buccato, che si è occupata di tutte le parti contrattuali, sono state fasi molto delicate che però possono arrivare, e anche l'avvocato Paggi, che la nostra struttura ha lavorato per arrivare a obiettivi positivi.
Grazie sindaco, interventi? Consigliere Battilocchi.
Si può fare un intervento unico sui due punti in discussione o dobbiamo...
No, devono essere votati uno per uno.
Sì, però dico, un intervento può essere fatto complessivamente.
Lo fa adesso l'intervento e poi non lo fa nel prossimo punto, abbiamo risolto.
Sì, comunque io c'ho una curiosità intanto, perché da sempre so che si chiama castellaccio, forse molto probabilmente nel gergo è per distinguerlo dal castello di Palo. Dice lì c'è il castello, là c'è il castellaccio, antica stazione di posta. No, io veramente sono felice perché è una battaglia sicuramente precedente alla mia entrata nel Consiglio Comunale, ma che in questi lunghi anni è proseguita e finalmente siamo arrivati alla conclusione che diventa una proprietà del nostro comune. È una proprietà secondo me di rilievo perché fa parte anche della nostra storia. Con questa delibera se ne riconosce l'interesse pubblico consente questo riconoscimento di poter usufruire di una legge regionale in base alla quale si può trasferire senza costi all'ente locale il bene. Quindi è importante questa prima delibera. Nella seconda, andiamo ad approvare il progetto presentato dall'Istituto di Ricerca Genetica e che si chiama Geneticamente, e che vede in questo istituto rappresentati anche interessi della Regione, del Comune di Roma, della provincia, oltre che del nostro Comune, ma di tanti enti a livello internazionale, enti universitari e di ricerca di primo piano, e che proiettano in questa maniera anche il territorio di Ladispoli, il nostro punto, diventa un punto di riferimento per questo settore a livello sicuramente europeo e se non mondiale. Quindi è veramente un passaggio di qualità importantissima, ci consentirà di poter utilizzare, una volta ristrutturato, l'intero piano terra del castello per attività culturali o museali da parte del comune, ci consente di avere nella disponibilità immediata la stalla, la cosiddetta stalla, che è lì, come diceva il sindaco, dovremo vedere nel prossimo futuro cosa farci e come poter investire per ristrutturarla e recuperarla a un uso corrente. Cosa è importante che nel secondo punto è che è emerso, sindaco, ieri, l'avevamo portato in discussione anche in commissione, che non tutto è disponibile, solo la particella 5 dove comprende appunto la struttura castello con intorno la stalla e la parte che è demolita, quella struttura demolita dietro, quella è la particella 5. Poi ci sono altre due particelle che ci sono state delle sorprese che comunque l'Arsial sta valutando con l'ufficio legale per recuperare al patrimonio pubblico anche quelle strisce, quelle aree di terreno che oggi sono di fatto occupate da un coltivatore della zona, e quindi una volta recuperate ci sarà questo doppio passaggio, cioè verranno restituite nella proprietà e che diventeranno di uso comune da parte sia della Fondazione che da parte del Comune di Ladispoli come utilizzo comune. Io credo che sia veramente un primo tassello, ma è un grande tassello, un primo grande tassello proprio per il settore anche culturale della nostra città, e che non posso che dire sono veramente felice e esprimiamo il nostro pieno voto favorevole.
Grazie consigliere. Consigliere Moretti.
Sì, ho dato un'occhiata adesso alle due delibere, a questa che ha esposto il sindaco e quella che verrà dopo, che poi corrisponde al comodato d'uso che si darà di questa proprietà in divenire per il Comune di Ladispoli. Non faccio parte delle commissioni che hanno esaminato le delibere, ma una cosa mi è balzata agli occhi: se avessimo voluto la delibera di intento di pubblica utilità avremmo voluto farla già da tempo, perché è da tempo che abbiamo intenzione di acquisire al patrimonio pubblico il castello e questa delibera è imprescindibile per poterlo fare. D'altra parte con l'Arsal, come ha ricordato il sindaco, sono decenni che siamo in lotta per poter vedere assegnato questo bene, così come pensiamo sia giusto, al nostro comune. Quello che succede adesso però è qualcosa che non ci aspettavamo, francamente. Non siamo contrari al progetto, perché tutto sommato alla fine questo iter ci porterà ad avere in proprietà il castello e le pertinenze, però di fatto siamo un po', come dire, non ricattati, ma messi nella condizione di doverlo prendere e immediatamente, un secondo dopo, nella delibera che segue succederà questo, renderlo disponibile a qualcuno che da fuori viene e lo utilizza a titolo personale e lo utilizza per la gran parte. È vero che in teoria porta dei soldi che ci consentiranno di vederlo ristrutturato, ma è vero pure che per 20 anni lo utilizzerà in maniera pressoché esclusiva. Io credo che tutto quanto questo sia un po' una sorta di capestro che ci viene messo intorno al collo, perché da tanti anni aspettiamo che si risolva questo problema. Il giorno in cui il problema si è risolto ci troviamo un inquilino nel castello prima ancora di averlo in nostra proprietà. Si chiama Castellaccio Battilocchi perché è un rudere, da sempre è stato un rudere, recentemente è stato parzialmente ristrutturato, poi però il suo successivo abbandono, perché l'Arsal l'ha fatto di sbagliato anche questo nel tempo, ci ha investito sopra dei soldi e poi l'ho lasciato a se stesso il castellaccio e non ci ha permesso di entrarne in possesso così come sarebbe stato giusto. Beh, questo ha significato un degrado che lo ha riportato in condizioni di precarietà. Gli infissi, ricordo a tutti quanti, tra l'altro anche molto belli, sono stati divelti e rubati e è continuata un po' quella, come possiamo dire, popolazione, quella
quel vissuto un po' abusivo di alcuni che cercano un alloggio e purtroppo lo trovano anche dentro il Castellaccio. Oggi ci troviamo otto ortocollo ad approvare una delibera nel che, se non la approvassimo in questi termini, ci vedrebbe proprio sfumare definitivamente la possibilità di acquisirlo al patrimonio pubblico. Io adesso non so bene la Fondazione dei diritti genetici come abbia fatto ad individuare proprio il Castellaccio dei Monteroni come sua sede, quale sia stata l'attrattiva che li abbia portati fino qui da noi e come facciano ad arrivare qui da noi con le tasche piene di soldi pronti a ristrutturarlo. Di fatto, buttando un occhio alla delibera che segue, di tutto quanto quello che ci si propone di fare nella convenzione e anche nell'accordo che c'è tra Regione, Fondazione e Comune, non vi è traccia né dei tempi nei quali questo avverrà, né dei soldi che questi signori investiranno qui da noi, e non ho visto un progetto allegato, un progetto diciamo di ristrutturazione allegato a questa delibera. Di fatto potrebbe succedere paradossalmente, ma io sono disposto ad accollarmene il rischio votando queste delibere questa sera, potrebbe succedere paradossalmente anche che questi signori, un minuto dopo che noi siamo entrati in possesso e abbiamo dato il Castellaccio in comodato d'uso, per vicende loro, perché è una fondazione e quindi come tante fondazioni è soggetta a finanziamenti pubblici, potrebbe non avere più la disponibilità dei soldi ed essere materialmente diciamo in possesso del bene al nostro discapito. Non potremmo metterci il naso fin tanto che non è stato ristrutturato, e ho letto anche nella convenzione che c'è in allegato alla delibera che anche una parte verrebbe data addirittura all'Enel per una cabina di trasformazione elettrica. Questo è quello che c'è scritto negli atti, se ve li andate a leggere. In un panorama del genere, francamente, credo che se l'obiettivo è quello di aggiungere una proprietà a quelle comunali, alle poche proprietà comunali che abbiamo, queste delibere colgono nel segno. Ma se l'obiettivo è quello di utilizzare in futuro il Castello dei Monteroni, credo che questo proposito sia fortemente a rischio per tutti quanti noi. Non conosco la Fondazione dei diritti genetici, perché Mario Capanna, da quello che so, il Presidente, è stato un illustre sindacalista, un notissimo politico, ma non lo ricordo tra le persone di scienza del nostro secolo e del secolo passato, francamente. Faccio questo mestiere, ma tra i genetisti Mario Capanna mi sfugge. Comunque, di fatto, è il promotore di un progetto che si chiama Geneticamente. Alcuni di voi hanno forse equivocato, leggendo, parlavo prima al consigliere Battilocchi, riguardo le attività che svolgerà questa fondazione col progetto Geneticamente. Non fanno ricerca, non verranno qui studenti dall'estero, fanno una sorta di... ci avete presente qual è la differenza tra una tesi sperimentale e una tesi compilativa? La tesi sperimentale è quella nella quale fai uno studio, fai un esperimento, più esperimenti, ti procuri i dati, li elabori e pubblichi dei risultati. La tesi compilativa è prendi quello che hanno fatto gli altri, lo raccogli, gli dai un'interpretazione tua e lo pubblichi. Ecco, questi fanno questo, raccolgono e studiano il lavoro degli altri per poter dare una opinione essenzialmente etica, di indirizzo, diciamo anche politico, perché poi i politici hanno bisogno anche del supporto di queste informazioni per poter poi decidere in merito ai grandi temi della genetica, ma anche delle biotecnologie, quindi immaginate in questo dalle nanotecnologie agli OGM e così via. Noi praticamente stiamo dando l'opportunità ad una fondazione di lavorare su questi temi nel nostro territorio in un bene di proprietà comunale che fin tanto che non sarà ristrutturato sarà di loro esclusivo uso. Questo è quello che c'è scritto nei documenti che ho letto in maniera velocissima, posso anche sbagliarmi. Allora direi, se è possibile, premesso come ho detto prima che siamo disponibili a votare queste due delibere, ne sto parlando così come se stessimo trattando anche già la seconda, cerchiamo di tutelare di più il comune di Ladispoli se ci riusciamo, cerchiamo di fare in modo che se questi signori dovessero avere delle defaianze, delle battute d'arresto in corso d'opera, lo dovrebbero ammettere e dire bene, non siamo in grado di andare avanti, tanto voi avete la disponibilità del bene, fate quello che potete. Peraltro una parte di questo bene, che è la stalla, quella che oggi chiamiamo stalla, ma è un edificio molto grande, chi di voi ha visitato si rende conto che è possibile alloggiare lì cose importanti, anche mostre, una piccola esposizione museale e così via. Quella lì è una zona nella quale noi dovremmo mettere le mani spendendo soldi nostri, Quindi io a questo punto direi sarebbe opportuno, insieme a questa fondazione, se ha disponibilità economiche da investire, cercare di capire qual è il progetto di ristrutturazione che intende mettere in atto, primo, perché da lì noi potremmo capire quali sono le aree all'interno di questo castellaccio e della pertinenza esterna della vecchia stalla che potrebbero essere destinate secondo le nostre esigenze. Secondo, avere uno studio del genere, un computo medico di questo tipo ci consentirebbe di inserirci con dei soldi che magari adesso non abbiamo, ma che potremmo richiedere o che potremmo...